Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Buonasera, ci troviamo già 15 febbraio. Devo dire che il tempo sta correndo. Qualche settimana fa abbiamo sentito una bellissima notizia dall'America, da uno che viveva in mezzo a noi per vari anni. Qualcuno si ricorda vagamente qual era la stupenda notizia di... Quanti giorni fa era? 2 settimane? 10 giorni fa? Quando era? 2 settimane? Sì, era un mercoledì, giusto? Che sapevi, 2 settimane d'oggi? Una notizia grandissima, stupenda. E Dio volendo, ad agosto avremo una notizia agosto simile, la nascita di un bimbo. Ma la nascita è la fine della storia? Cioè, si fa grandi celebrazioni e poi dopo una settimana lo porta indietro in ospedale dicendo è stato molto bello, grazie per l'esperienza. Si fa così di solito. Si gode il bambino per una settimana e lo porta indietro. No, la nascita sarebbe l'inizio di che cosa? Di un bimbo, di una vita, sperando che lui resterà esattamente così, perché era così stupendo, tutti dicevano quanto è bello, quanto è dolce, quanto è carino, allora vuol dire che si spera che resterà proprio identico così, si spera così, da tutti i complimenti che ci sono per un neonato, si potrebbe... presumere che vuol dire che tutti vogliono che resti così, è vero? Signora, lei ha un figlio di 5 anni, giusto? Bravo figlio, stupendo. Vuole che resti proprio così anche per un altro 30 anni? Per quanto è contento in questo momento, non sarebbe tanto buono, giusto? È lo stesso per tutti i bambini presenti. Allora, la nascita è importante. E la crescita altrettanto. Come possiamo crescere come credenti? La Bibbia parla di adoperarci alla nostra santificazione, parlando anche del ruolo di Dio, il ruolo fondamentale. La santificazione, tanti aspetti, ma un aspetto che voglio parlare stasera, perché proprio... ci tocca in questo momento, ma ci tocca tutti gli anni, tutti i giorni. E guardando un brano Romani, che abbiamo guardato, non ho trovato lo studio, non so dove è questo studio, ma so che ho parlato di questo brano, ma ho trovato Romani 15, 14. Romani, capitolo 15, versetto 14. E vogliamo vedere un brano che parla di uno degli aspetti fondamentali della santificazione. Un brano molto semplice. Romani 15:14. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Questo brano parla della santificazione, o meglio dire, di uno dei mezzi più importanti della santificazione, che sarebbe l'ammonimento, che vogliamo capire cosa vuol dire quello, perché delle volte ha la tendenza di vederla come una cosa negativa, che non è. In greco ammonimento non è negativo, non è sempre piacevole, ma non è negativo. Ok? E quindi vogliamo vedere che cos'è. Cosa vuol dire questo brano? Allora, Paolo è convinto, persuaso. Quale è un altro brano in cui Paolo dice che io sono persuaso? Qual è un altro brano in cui dice io sono persuaso? Né vita né morte, Romani 8. Sì. E poi un altro brano dove dice io sono persuaso. Cosa dice? Allora io ho uno in mente che non so se dice la parola persuaso, Filippesi 1:6, forse non dice persuaso, convinto, forse dice, aspetta, ho questa fiducia, sì, ho questa fiducia. Romani 8 sarebbe quello giusto. Allora lui è persuaso. È persuaso che questi sono pieni di bontà e di come di ogni conoscenza. Ovviamente conosceva alcuni di loro, gli anziani probabilmente, e avendo sentito la loro. Allora, avendo conoscenze di come vivevano, lui era convinto, in modo giusto, che erano arrivati ad un livello di maturità spirituale in cui erano in grado di essere di grande aiuto gli uni agli altri nella santificazione. E per considerare come possiamo noi essere quell'aiuto, dobbiamo considerare quello che avevano loro, le due qualifiche che avevano loro, e poi come vivevano questo ministero di ammonire gli uni gli altri. Allora, le due qualifiche sono di essere pieni di bontà e ricomi di ogni conoscenza. E poi vogliamo considerare cosa vuol dire ammonire. Pieni di bontà, Romani 15, 14 è il brano. Nella Bibbia la parola bontà è una parola stupenda, ricchissima, che parla del carattere della persona e non solo le opere che fa. Essere pieni di bontà parla del cuore, è un forte desiderio e essere pieno delle cose pure, le cose buone, quello che in Filippesi 4:8 dice del resto, fratelli, tutte le cose buone, pure di ogni lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Bontà, pieno di bontà vuol dire avere quelle cose nel cuore, nei pensieri, e avere un grande desiderio per il bene degli altri, il vero bene. Allora, se c'è una persona che Dio mette in una situazione di subire una certa prova, o perfino la disciplina, ed io cerco di proteggere questa persona dalla prova. Un esempio, mio figlio ruba qualcosa da un vicino, da un'altra famiglia. Quando io avevo 5 anni, siamo stati a casa di amici, e il bambino aveva una macchinina che mi è piaciuto, e io ho messo in tasca e ho portato a casa. Siamo tornati a casa e i miei genitori hanno visto questa macchinina e hanno riconosciuto che non era il mio. Allora, cosa hanno fatto i miei genitori? Oltre a darmi una scolacciata che non dimenticherò mai, oltre a avermi fatto un bel discorso che questo non si fa mai, poi cosa hanno fatto? Sì, siamo tornati a casa di quelle persone, dovevo io bussare, dovevo io spiegare a loro che avevo rubato il macchinino dal loro bambino, dovevo, con lui presente, con loro presente, sai, tremavo in modo tremendo, avevo 5 anni, mi ricordo ancora la scena. E allora, se i miei genitori, per non farmi essere vergognato, se avessero detto, ma ti amiamo troppo di farti soffrire così, ci pensiamo noi, dacci la macchinina, avrebbero fatto quello che sarebbe per il mio bene o no? Proteggendomi da una situazione brutta, avrebbero fatto un bene o un male a me? Quindi essere pieni di bontà non vuol dire sempre quello che la persona, perché io avrei voluto nella mia carnalità, avrei voluto per loro di dire ci pensiamo noi caro figlio, ma grazie a Dio che ero un caro figlio a loro e non hanno pensato loro di farlo per me, ma hanno lasciato a me di farlo. E quindi essere pieno di bontà vuol dire che desideri fortemente il bene degli altri, hai al cuore la loro condizione. Quindi la bontà, essere pieno di bontà, esclude egoismo, esclude orgoglio, perché se sono orgoglioso, a chi sto pensando? A me. Vengo facilmente offeso, ferito, o voglio innalzarmi. E quindi essere pieno di bontà vuol dire uno che non è né egoista né orgoglioso, è un credente che è fissato su Dio da cui viene ogni bontà, è uno che cammina bene e ha al cuore la gloria di Dio e il bene degli altri. A Allora, a questo riguardo è importante, molto importante, capire che quando uno è pieno di bontà, la sua motivazione nell'ammonire, perché questo brano parla di ammonire, non sarà mai perché quello che fa gli altri gli danno fastidio. Non sarà mai perché si sente offeso o ferito. Chi è pieno di bontà ammonisce per il bene dell'altro. E se si sente offeso, prima di ammonire si mette a posto con Dio riconoscendo il suo peccato di sentirsi offeso. E se la persona ha fatto accuse false e ha fatto cose brutte nei suoi confronti e lui si sente offeso, non va a ammonire perché sa che non è pieno di bontà. Prima va davanti al Signore finché non ha il cuore puro e finché non va, perché ormai ha perdonato nel suo cuore, non ha più quella ferita, e va per aiutare la persona a vedere il suo peccato. In questo tipo di esempi di ammonimento, che ammonimento non riguarda solo quello, riguarda cose dove io non c'entro, ma riconosco in un altro. Allora, essere pieni di bontà riguarda lo scopo per cui uno ammonisce e l'atteggiamento con il quale uno ammonisce. Tenendo conto di questo, uno ammonisce con amore, cercando veramente il bene dell'altra persona. Quindi, essere pieni di bontà controlla, determina la motivazione con il quale uno va a ammonire e l'atteggiamento con il quale uno ammonisce. Poi la seconda qualità che serve per essere capace a ammonire, in senso che edifica, è di essere ricolmi di ogni conoscenza. Qui Paolo sta parlando della loro conoscenza della parola di Dio. Questi credenti erano veri studenti della Bibbia, erano ricolmi di ogni conoscenza, che vuol dire conoscevano non solo intellettualmente la Bibbia, ma la conoscevano in modo da poter applicarla correttamente alle varie situazioni della vita. Vediamo questo perché erano ricolmi, non solo avevano molta conoscenza, ma erano ricolmi di questa conoscenza. Controllava il loro modo di pensare. Quindi, faccio un esempio banale, un genitore deve spesso ammonire un proprio figlio. Ammonisce perché sa quello che dice la Bibbia o perché secondo me non va bene. Perché c'è un mondo di differenza. C'è un mondo di differenza di dare consigli, di dire sai figlio mio, quello non va bene. E se il figlio dovesse dire perché no? Perché sono tuo padre e devi ascoltarmi. Va bene, se ha 2 anni non serve altro. Ma quando comincia a avere 5 anni, 6 anni, ha bisogno di anche una spiegazione. E posso mostrare dalla parola di Dio. E ci sono poche situazioni dove devo mostrare in quell'istante se non so. Posso informarmi e arrivare a capire meglio la parola di Dio. Allora, questi credenti camminavano bene, pieno di ogni bontà, e avevano una buona conoscenza della Bibbia, quindi con questo cammino corrente, conoscendo la verità di Dio, erano veramente capaci a ammonirvi a vicenda per aiutare la crescita nella santificazione. Allora, la parola greca che viene tradotta ammonirsi è una parola che vuol dire avvertire di qualcosa, far notare, e si deriva da 2 parole che vuol dire versare dentro la mente. Ok? Il significato ammonire vuol dire proprio una base è mente e l'altro è versare dentro, che vuol dire uno sta camminando male perché non ha dentro. In quel momento, anche se aveva imparato tempo fa, non ci sta pensando, non ha la verità di Dio, quindi sta per camminare in modo sbagliato, sta camminando in modo sbagliato, oppure sta per prendere la via sbagliata, e tu arrivi e lo avverti. Guarda, quella via è sbagliata, quella via ti porta alla rovina. Ma no, sì, guarda, essendo pieno di ogni conoscenza, la persona vede che sono stimolato, motivato dalla bontà, o al cuore la sua situazione, e lui vede perfino che quello che gli dico è fondato nella parola di Dio. Che bello, che stupendo quando c'è questo tipo di ammonimento. Quindi ammonire vuol dire avvertire di uno sbaglio, non è una cosa cattiva, Anzi, se sbaglio voglio sapere. Se mio figlio sta male e sto per dare la medicina sbagliata perché ho letto male l'etichetta sulla bottiglia, voglio sapere. Se sto guidando e sto per girare a sinistra e dovrei girare a destra, voglio sapere. Se sto cercando di fare qualunque cosa e sto sbagliando, non voglio sapere. No, io no, perché il mio orgoglio non vuole. Dovremmo, credo, delle volte rispondere così, che non vogliamo sapere, perché preferiamo fare la cosa sbagliata e accontentare l'orgoglio. Ma se voglio crescere, se voglio la benedizione di Dio, voglio sapere se sto sbagliando. Allora, in base a come uno riceve l'ammonimento, dovrei dire non spesso. Però se uno vuole crescere, adesso questa settimana ci sono le Olimpiadi a Torino. Posso assicurarvi, anche se io le Olimpiadi non mi interessano, stanno facendo l'atletica leggera, mi pare, e giavolotto, tutta questa roba, non capisco tanto bene, però... E non c'è tutti quelli in vuoto, non c'è? Ma va bene, lascia stare. Mi rovinate il concetto che avevo delle Olimpiadi. Quanti di quegli atleti che sono arrivati già a questo punto è già un onore, quanti di quelli hanno accettato da anni ammonimenti, consigli dai loro allenatori? Su 100 di loro... 100 di loro hanno accettato ben volentieri gli ammonimenti, perché non sarebbero dove stanno se non avessero accettato ben volentieri gli ammonimenti. Quindi ammonire vuol dire far notare a qualcosa a qualcuno, qualcosa che o non sa o non sta ricordando in quel momento, perché può darsi io so una cosa, ma sai, senza pensarci arriva a un punto di vita dove il mio comportamento non rispecchia più quello che io sapevo, che una volta praticavo. Cioè, delle volte proprio non so, nessuno mi ha mai spiegato. Altre volte sapevo, andavo bene per qualche anno e poi man mano cominciavo a trascurare quel campo della mia vita e non vivo più come dovrei fare per camminare in santità, crescere, e arriva un fratello per ammonirmi di qualcosa che intellettualmente so, ma non in pratica, perché ormai ho dimenticato con la pratica. Ammonire quindi di avvertire di uno sbaglio. Può essere fatto in vari modi, è bello quando è fatto con ogni bontà, è fatto con tanto amore, tanta gentilezza. Paolo dice chiaramente, se uno viene ad ammonire con gentilezza, sai, volevo spiegarti che... Ma cosa dici? No, ma guarda, volevo aiutarti a notare che questa via... Ma cosa dici? Allora, delle volte la cosa si accende un pochettino, perché delle volte non viene accolto tanto bene. Ma se noi vedessimo come gli atleti a Torino vedono gli ammonimenti dei loro allenatori... Sì, spiegami. Io voglio camminare bene, io voglio glorificare Dio, io voglio essere benedetto al centro della sua volontà. Vedremo come... Loro hanno visto le cose. Nella vita cristiana ogni credente ha bisogno dell'aiuto di altri per riconoscere certi sbagli e certi peccati e per conoscere i pensieri sbagliati. Infatti abbiamo grandemente bisogno gli uni degli altri per avere pensieri conformi alla verità di Dio. Allora, se avessimo tutti un registratore... Questo è un registratore. Se tenessimo acceso, mi pare che faccia 16 ore di fila di registrazioni, volendo, lasciando acceso. Se tutti avessero un registratore in tasca tutto il giorno, non ci sarebbe tempo di ascoltare. Comunque, se ci fosse tempo di ascoltare, credo che noteremo che molto spesso abbiamo pensieri falsi, sbagliati, fondati su menzogne. Esempi: sto guidando e uno mi taglia la strada, che succede ogni tanto, anche spesso, e mi agito. Ma chi pensi di essere? Un commento del genere. Questo è un pensiero falso. Cioè rispecchi un cuore che sta credendo una menzogna. Oppure il tuo coniuge ti risponde male e questo ti fa agitare. È un modo di pensare falso che hai. Un tuo figlio o tua figlia non fa quello che tu gli hai detto da fare e ti fa arrabbiare. Questo è fondato su un pensiero falso. Ora, succede che qualcosa che ti fa stare in ansia, anche questo è fondato su un pensiero falso. Ci sono tantissimi esempi, ma in tutti questi esempi e tanti altri abbiamo pensieri sbagliati, falsi, e abbiamo bisogno di comprendere cosa sto pensando di sbagliato, e spesso non capisco da solo. Allora, in qualunque situazione in cui ci troviamo con fastidio, turbati o ansiosi, e non solo questi, ma questi sono esempi, è quasi per certo che abbiamo pensieri sbagliati. Se mi trovo ansioso, turbato o arrabbiato, è quasi per scontato che io ho dei pensieri sbagliati. Sono tutti spie sul cruscotto della mia vita. Allora, trovate 2 Corinzi 10, 4, 6, un brano molto importante che conoscete, credo, tutti. Secondo Corinzi 10, okay. E leggo dal versetto 4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Non vado a lungo, ma questo brano è importantissimo. Quando noi abbiamo pensieri sbagliati, questi pensieri, questi ragionamenti, si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Consideriamo questo per qualche minuto. Se io ho ansia, questa ansia, che è un ragionamento, come farò, è un ragionamento che sto facendo, questo ragionamento mi dichiara che la mia situazione merita l'ansia come risposta. E questo ragionamento nega la conoscenza di Dio come onnipotente, il Dio onnipotente, se sono figlio di Dio, che ha promesso di non lasciarmi e di non abbandonarmi. La mia ansia nega la conoscenza di chi è Dio, dichiara che Dio non è come dice di essere e le sue promesse non valgono. Le scritture dicono, se visto che Dio è il nostro aiuto, non dobbiamo temere. L'ansia quindi si eleva contro la conoscenza di Dio, perché se io conosco Dio non ho ansia, e l'ansia è un ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Dio. Un altro esempio: se ho rabbia, uno mi offende e ho rabbia, una reazione abbastanza umana, abbastanza terribile. Questa rabbia si eleva, questo ragionamento, contro la conoscenza di Dio, perché Dio dichiara, in Ebrei 10, vi leggo, 10:30, noi conosciamo infatti colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. Non spetta a noi di avere rabbia, il Signore giudicherà ogni peccato al momento giusto. E quando io ho rabbia, non è giusto, hai visto lui, hai visto come mi ha tagliato la strada? Quando io ho rabbia, questa rabbia si eleva contro la conoscenza di Dio, che ha dichiarato che penserà a lui, ci penserà a lui al giudizio, alla vendetta. Quando abbiamo rabbia per qualche ingiustizia, trovate Salmo 37. Salmo 37. Parlando della rabbia che arriva per le ingiustizie che ci arrivano nella vita. Salmo 37, Davide scrive, guidato dallo Spirito di Dio, e si vede che da 3000 anni, che quando ha scritto questo, le cose non sono cambiate, di Davide: non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e passeranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fa il bene, abita il paese, pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Mi fermo lì, ma dico di nuovo, se ho rabbia, questo ragionamento che merito rabbia si eleva contro la conoscenza di Dio. E se ho orgoglio? Quando ho orgoglio? Come se avessi io qualche cosa di mio per cui vantarmi, questo ragionamento si eleva contro la conoscenza di Dio, perché la Bibbia ci insegna in 1 Corinzi 4, quando lui dice: vi ho insegnato queste cose affinché impariate a praticare il non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate di orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Ogni volta che ho orgoglio, sto negando la conoscenza di Dio come la fonte di ogni bene che ho, la mia intelligenza, la mia capacità, la mia forza. E allora sto negando la conoscenza di Dio con i miei ragionamenti. Quando non vogliamo perdonare qualcuno, perché al nostro parere sembra che il male che ci hanno fatto sia troppo grande da perdonare, questo pensiero sta elevandosi contro la conoscenza di Dio, in base a quello che Gesù ci insegna in Matteo 6 e poi quello che leggiamo in Colossesi. Vi leggo due brani. Gesù dice alla fine del Padre nostro: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Oppure Colossesi 3:13, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Quindi se non riesco, come dico io, non è vero, è una scelta, ma se dico che non riesco a perdonare, meglio dire, quando rifiuto di perdonare, questo rifiuto sta negando la conoscenza di un Dio che ha mandato Gesù per poter perdonare perfino me. E certamente in base a quello posso perdonare qualunque peccato che subisco. Quando un comandamento di Dio ci sembra troppo duro o ingiusto, questo ragionamento si sta elevando contro la conoscenza di Dio, perché in realtà, come leggiamo in 1 Giovanni 5:3, conoscete quel versetto, questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Potremmo fare tanti altri esempi, ma il punto è che molto spesso abbiamo pensieri che sono sbagliati e dobbiamo confrontare quei pensieri con la parola di Dio per renderli ubbidienti, ovvero sottomessi a Dio. Però, tornando al discorso di prima degli ammonimenti, gli uni gli altri, molto spesso quando abbiamo pensieri sbagliati, non riconosciamo che sono sbagliati. Perché sono ragionamenti. Ma la Bibbia dice ragionamenti, tutto ragionato nella mia testa. Ah sì, e poi questo fa quello, e poi fa quello. Allora A uguale a B uguale a C, ecco. Facciamo i nostri bel ragionamenti tutti quadrati, credendo alle menzogne. E in quei casi abbiamo bisogno degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri che ci aiutano a riconoscere come i nostri pensieri sono sbagliati. Abbiamo bisogno di chi ci viene accanto per ammonirci, avvertirci della strada sbagliata dei nostri pensieri. E allora ecco perché più volte la Bibbia parla dell'ammonimento come una parte della vita fra credenti. Però, come abbiamo visto in Romani 15:14, per poter ammonire in modo da portare buon frutto, perché uno può andare a avvisare tutti che quello che vuole, ma se non è pieno di bontà e se non ha ricomo di conoscenza, non porterà buon frutto. Creerà tanto scombussolamento. Però quando siamo ricolmi di bontà e abbiamo una buona conoscenza della parola, pieno di bontà vuol dire quindi che la motivazione è amore, possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per la crescita. Perché per quanto la nascita è bella, quanto è triste se finisce tutto là. Serve la crescita. Quindi prego che possiamo crescere nella bontà e nella conoscenza per aiutarci. E alla fine, in fin dei conti, diventiamo una squadra in cui ci sono tanti allenatori. Perché dice di ammonitevi, siete capaci di ammonirvi gli uni gli altri. Non è solo gli anziani che ammoniscono, magari per essere anziani devono avere già un livello di bontà, che sono fare le qualifiche, e di conoscenza. Ma che beata la Chiesa quando tanti sono pieni di bontà e pieni di conoscenza, perché così famiglia A sta con famiglia B a cena, o due fratelli stanno parlando, due sorelle, e uno fa un commento, l'altro nota, ma questo è falso. Sai, anch'io delle volte penso così, ma sai che non è vero? Cioè abbiamo bisogno di questo. Allora, non so se questo è chiaro come principio. Prego. Che l'ammonimento quindi cos'è? L'ammonimento è di avvertirci di uno sbaglio che diventa un incoraggiamento di prendere la strada giusta. E viene fatto, dovrebbe essere fatto, da chi è pieno di bontà e pieno di conoscenza della parola di Dio. Pieno di conoscenza non vuol dire che devo conoscere tutto quello che la Bibbia insegna su ogni discorso, perché allora nessuno potrebbe mai ammonire nessuno, ma vuol dire nel quel campo in cui sto dando un ammonimento, so quello che dice la Bibbia. Allora se io vedo un fratello, sorella, che sai quello non è giusto, ma non so veramente, non dico niente finché non mi informo, non sto lì capendo bene bene quello che dice la Bibbia, non un versetto, che può darsi c'è un versetto in un altro brano che dice una cosa un po' diversa, no, io cerco di veramente capire e poi vado da quel fratello o quella sorella. Questo è importante, ma non è che devo aspettare finché non conosco tutta la Bibbia su ogni argomento. Però ammonisco in quei campi in cui ho una buona dimestichezza con la Bibbia, una buona padronanza in quel campo. Allora, adesso io vorrei usare qualche esempio pratico, però lo scopo è questo. Quanti pensieri sbagliati possiamo avere in una settimana? Pochi o tanti? Tantissimi, tutti noi. Io adesso voglio dare qualche esempio, ma sono esempi fra tantissimi. Ho scelto 4, 5, non so quanti, avrei potuto scegliere 5 diversi, o quelli 5 di là, o quelli 5 di là, o quelli 5 di là, sarebbero tutti validi. Quindi lo scopo non è questi esempi, lo scopo è di farci capire quanto è normale avere pensieri sbagliati e quanto possiamo essere un aiuto gli uni agli altri. Allora, qualche esempio. Spesso succede che abbiamo un problema che vediamo in modo esagerato. Spesso succede che noi abbiamo un problema che vediamo in modo esagerato, più grande di quello che è. Allora, per farci capire meglio questo, parliamo un attimo dei bambini, però applica a noi, però in loro è visibile. Allora, un bambino, tutti i giorni, i bambini più piccoli fanno, sono più, succede. Succede che uno ha 10 giocattoli, arriva qualcuno, prende via uno, ancora ha 9 giocattoli, fa storia. O una cosa succede che ha potuto giocare per un'ora, adesso vuole giocare un altro 10 minuti e non è tempo di mangiare, non può, va in crisi. Perché il suo problema a lui sembra grande. Da adulti stiamo lì dicendo, poverino, se i problemi fossero così piccoli. Non so se avete mai pensato quello. Vedere qualche bambino fare storia e fra te dire, ma se i problemi fossero così piccoli. Cioè, i problemi che abbiamo come adulti, da adulti. Però non solo fanno i bambini questo. Anche gli adulti. Per esempio, uno dei coniugi rompe qualcosa che era speciale all'altro coniuge. Non è stato per trascuratezza, ma è una di quelle cose che può succedere a chiunque. L'altro coniuge comincia a fare grande storia, a brontolare, a fare prediche, come bisogna stare attenti, ma non ti rendi conto, devi stare più attento, non devi fare questo, cosa hai fatto, non possiamo prendere un altro. È mai successo una cosa del genere? Che uno si agita per un oggetto che non è stato trascuratezza, è successo. Come è successo anche a chi fa brontole. Non c'è persona in questa stanza che non ha fatto rompere qualcosa nella vita, e probabilmente per trascuratezza. Eppure, delle volte si fa sembrare che sia quasi fine mondo. Grandi storie, agitazione, tante brontole per una cosa. Allora, fermiamoci lì. Qual è il ragionamento sbagliato qui? Onestamente ci sono più di uno. Quali sono i falsi ragionamenti in quel coniuge che sta lì facendo storia perché l'altro ha rotto qualcosa? Quali sono i falsi ragionamenti? Perché sentire che dobbiamo rendere ogni ragionamento soggetto a Cristo. Sì, ma se non riconosciamo i falsi ragionamenti è un insegnamento che vale ben poco. Allora, quali sono i ragionamenti sbagliati così? Qualcuno? Ok, prima di tutto, è ovvio in questo momento che questo che sta lì brontolando sta vedendo le cose materiali con un'importanza più grande di quello che hanno. Qualche versetto che potrei citare per quello? Ce ne sono tanti. Per esempio, Gesù, Matteo 6, non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassino e rubano, e dove le cose rompono. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, dove i ladri non scassino né rubano, e le cose non cadono e rompono. Perché dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Oppure, in secondo Pietro 3, il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le sue opere che sono in essa saranno bruciate. Tutto sarà distrutto. Ricordate la storia del mio Golf? La macchina, Volkswagen Golf, la mia prima macchina, che lucidavo, mi vergogno, una volta alla settimana. Era il mio tesoro, la mia prima macchina mai, e ormai da anni sta nel ferro vecchio, da anni, sembrava così importante. Non deve aspettare il fine del mondo, è già distrutto. E cose che ormai dopo 30 anni di matrimonio qualcosa ancora abbiamo, le posate, i piatti, ma tante cose non abbiamo più. Tante cose abbiamo sostituito tante volte. Qualche vecchio foto vediamo qualcosa che avevamo, che non c'è più. I vestiti preferiti di 30 anni fa, non ci sono più, quasi. Il mio cappotto sì, quello uso ancora. Ma tante altre cose, e forse è l'unica cosa che ho ancora. E allora, tutto quello che mi sembra speciale adesso, non ci sarà un domani. Chiaramente, dobbiamo ricordare questo quando siamo attaccati alle cose, non perché rompono, ma proprio perché siamo attaccati a qualunque cosa che abbiamo. Poi nel caso in cui uno si agita e diventa dura con il coniuge perché ha rotto qualcosa, c'è un'altra verità da ricordare, un altro ragionamento sbagliato. Sì, e lì, onestamente, non serve nemmeno perdonare, perché non ha peccato. Ma sì, ma non ha peccato.
Il ragionamento sbagliato è: io sarei stato più bravo, non l'avrei rotto.
Ecco, ecco, l'orgoglio. L'orgoglio. Io non avrei rotto. Allora, noi cerchiamo di avere una regola in casa. Quando uno rompe, spesso c'è un pizzico di dispiacere che rompo io, se rompe Serena. Cioè, e l'altro cerca di dire, anche io rompo le cose. Perché è vero, è vero. Tutti e due abbiamo rotto tante cose negli anni. Era tanto importante per me, anche per l'altro, è tanto importante per me quando l'altro rompe qualcosa, magari qualcosa a cui ci tenevo, di ricordare quante cose ho rotto io. E delle volte cose dell'altra persona, e delle volte cose mie. Cioè, è così. Quindi non devo avere l'orgoglio di credere che io sia superiore. Chiaramente chi si agita sta dimenticando il comandamento in Colossesi 3:12, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, di mansuetudine, di pazienza. E stiamo rovinando un bellissimo rapporto in casa, agitandoci per un oggetto che doveva essere già distrutto eternamente. Anche se dovessimo, anche se dobbiamo riprendere qualcuno, non in quel caso, ma un altro esempio, dubito che serve riprendere in quel caso, ma se serve, bisogna farlo con sentimenti di misericordia e di benevolenza. Se era veramente trascuratezza, proprio, c'era una, non bisogna fare in un certo modo e si fa in quel modo, va bene, comunque si può riprendere con gentilezza. La persona che riprende con cattiveria sta negando l'esistenza di Dio, in quanto vivo come se non dovessi apparire davanti a Dio. Se uno si scatta con cattiveria, sta negando l'esistenza di Dio. Sta dicendo, no, non c'è un Dio che mi giudicherà. Perché non ha timore. Sta negando l'esistenza di un Dio che giudicherà tutti. Scusate, perché se io veramente di cuore credo che sarò giudicato per ogni parola che esce dalla mia bocca, non parlerei così. Allora, il ragionamento che non importa, perché voglio sfogarmi, è un ragionamento falso. E quella persona ha bisogno di un avvertimento che sta camminando su una via di menzogna. Un altro esempio. Userò l'esempio di un bambino, perché con i bambini possiamo vedere noi stessi. Allora, ad un bambino viene tolto il giocattolo dal fratello. Oppure i genitori dicono che non può andare fuori a giocare. O qualsiasi altra cosa che va in modi diversi di come voleva il bimbo. A questo punto il bambino comincia a piagnucolare. Non piange per dolore fisico. Non piange perché è stato disprezzato o maltrattato. Piange perché le cose non sono andate come voleva lui. Chiaramente, quel tipo di piagnucolare è difficile da sopportare. Fa un po' andare sui nervi. E tanti genitori, sbagliatamente, puniscono un bambino, non per il bene del bambino, ma come reazione peccaminosa, perché hanno fastidio di quel modo di piangere. Prima di pensare però che sia un comportamento limitato a bambini, basta considerare onestamente noi stessi. Quante volte succede che un adulto porta il muso lungo perché le cose non sono andate come egli o lei voleva? Per dire il vero, ci sono certe persone che hanno molto spesso il muso lungo. Si vede subito. Cosa c'è? Cosa c'è con lui? Cosa c'è con lei? Quando una persona ha il muso lungo, che per un bambino è pagnucolare, per un adulto è il muso lungo, quali verità servono a quella persona? Per esempio, 1 Tessalonicesi 5, 16, 18, comandamento, abbiate sempre gioia, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Dio ci comanda di avere sempre gioia. Se una persona ha il muso lungo, sta peccando, perché non sta guardando al Signore. Inoltre Dio ci comanda di rendere grazie in ogni cosa e altrove di abbondare in ringraziamento, Efesini 5. Quindi chi ha il muso lungo sta peccando gravemente, offendendo il Signore, e con gentilezza una persona così ha bisogno di un ammonimento, di sentire qual è il suo peccato. Uno torna a casa, è una giornata nera, tante cose sono andate male, torna in casa, muso lungo, sta offendendo il suo Dio. Perché tutto quello che è successo oggi sarà dimenticato per l'eternità. Ma il sacrificio di Cristo vale quel giorno, per dare la redenzione, per poter chiamare Dio Padre, essere soccorso, trovare grazia al momento opportuno, e quella persona ha bisogno di essere ammonita, dicendo: senti, stai offendendo Dio, allora chi è Gesù Cristo per te? Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Ti rendi conto che hai il muso lungo per le sciocchezze che saranno dimenticate già domani? Una parola offensiva, una ferita, un'ingiustizia, quando Gesù ha subito l'ingiustizia più grave possibile per amore, volontariamente per te, ha preso il tuo peccato. Ecco perché dice: abbiate sempre gioia, rallegratevi, non dice nelle circostanze, dice rallegratevi, cosa? Nel Signore. Una parola per voi genitori. Visto che è un grave peccato per un adulto di avere il muso lungo, è anche un grave peccato per un bambino di piagnucolare. Quindi un genitore farebbe un buona opera nei confronti del bimbo di non permettere al bambino di piagnucolare. Anche se i bambini hanno subito veri torti, non è una cosa inventata, sì, ma non è il modo giusto di reagire, è un peccato grave. E quindi consideriamo la situazione di un adulto. Dio non ci permette, anche se noi pecchiamo, non ci permette di avere il muso lungo quando abbiamo subito un torto. Cioè, comanda di non averlo, comanda di avere gioia sempre, di essere riconoscenti sempre. Allora, non importa il motivo per cui un bambino piagnucola, è sbagliato. Un bambino che piagnucola ha bisogno di essere disciplinato. Egli stesso avrà molto più gioia per tutta la vita quando impara ad accettare i mali veri e presunti dal suo punto di vista, perché tanti sono solo quello, come bisognerebbe accettarli, fidandosi della provvidenza di Dio e impegnandosi a cercare Lui a comportarsi bene. Chiaramente chi fa crescere il suo figlio così, che non pianucola e quindi da grande non fa muso lungo, il genero o la nuora di quei genitori verranno a ringraziare negli anni, perché saranno benedetti di quel figlio o quella figlia quando cresce. Voglio passare un altro esempio, due esempi veri da recente, ma sono veri non tanto perché importano come esempio, ma perché ci aiutano a capire dei principi di come facciamo tutti le stesse cose. Allora, stiamo facendo turni in ospedale. Ho menzionato questo domenica, ma adesso voglio esaminare il ragionamento. Quanti di noi abbiamo tanto tempo libero solitamente che quasi ci annoiamo cercando cosa fare? Cioè, ma ho già letto quelle riviste 3 volte, ho visto 7 volte le videocassette di telenovelle, ho fatto tanti giri, non ho più da fare. Qua, non credo che sia un problema di nessuno qua. Allora, aggiungere ore ad un programma già pieno è un sacrificio. Molto spesso l'amore è un sacrificio, è un privilegio. L'altro giorno è successo, l'esempio non importa, ma l'esempio ci aiuta a capire i ragionamenti. È successo che una persona è andata per una visita, non uno dei turni di assistenza, solo una visita. La visita ha durato più di un'ora. Dopo, quella persona è stata vista male, perché, come è stato visto, se avesse avvertito in tempo, avrebbe potuto lasciare chi stava facendo il turno e andare a casa. Quindi è stato vista male. Ha mancato amore fraterno. Come in tanti altri casi, questo è un modo di pensare sbagliato. E bisogna prendere quel pensiero falso e renderlo ubbidiente a Cristo. Esaminiamo, analizziamo quel modo di pensare. Perché è peccato pensare così? Non basta dire che lo è, perché appena cambia il discorso un mezzo millimetro non si vede più. Dobbiamo capire il perché. Perché è peccato? È peccato per vari motivi. Per una cosa, se non sai per sicuro, perché la persona proprio ha detto, guarda, questa visita da più di un'ora ho programmato da più di una settimana, se non sai che è stato programmato, tutto quanto il ragionamento è sbagliato, perché presumi qualcosa che non sai. Perché se uno, per quanto si sa, quella persona ha deciso all'ultimo momento di andare a fare la visita. Ha detto, vedo se riesco a finire i vari lavori che sto facendo, riesco a finire i sermoni, riesco a finire i lavori di casa, riesco a finire quello che devo finire, e se ho tempo farò la visita, ma non so se riesco. Alla fine riesce. La persona stessa potrebbe decidere l'ultimo momento, quindi non c'è tempo. Poi, quel modo di pensare, di giudicare, presume che la persona sapeva che sarebbe rimasto un'ora. Anche questo è un presumere che è peccaminoso. Perché se la persona non ha detto, sai, io sono venuto programmando di stare un'ora, presumere che avrebbe, ma visto che è rimasto un'ora, avrebbe potuto dire, presume che era tutta una decisione programmata, giusto? Che tu non sapevi. Allora cosa stai facendo? Pensando così? Avrebbe potuto dire, stai presumendo qualcosa che tu non sai e stai presumendo male, stai giudicando il cuore della persona. E sai, sapete chi è che giudica il cuore? Chi è l'accusatore? Chi è l'accusatore? Suo nome nella Bibbia è l'accusatore. Satana. Satana accusa. Cosa diceva Satana a Dio parlando di Giobbe? Dio, hai visto Giobbe con il suo cuore integro? E cosa diceva Satana di Giobbe? Ha fatto un'accusa del comportamento di Giobbe o del suo cuore? Il cuore. Non è per niente che lui è così buono con te, perché tu hai fatto una siepe intorno a lui per proteggerlo. Lui giudicava, accusava il cuore di Giobbe, non il comportamento. Allora, in questo caso, quello della visita, questo è solo un esempio, purtroppo è solo un esempio, perché ce ne sono tanti esempi dove giudichiamo il cuore. Si vede la persona come mancante, come se avesse mancato amore per gli altri, pensando a loro, quando in realtà non ci sono le prove per poter permettersi un giudizio così. Capite quello che... Se io ho le prove, la persona dice, sai, io ho programmato questo, ma non volevo dire a nessuno perché non volevo sostituire. Allora, la persona stessa mi ha detto una cosa che rivela la posizione sbagliata. Però, se sono solo io che faccio tutto girare i miei macinazioni, allora sto veramente giudicando il cuore in modo sbagliato. Non è un giudizio fatto su chiari fatti. Anche se dovessi essere che delle volte l'indovino potrebbe andare bene, io non lo so, e allora sto peccando indovinando male. Chi giudica così può sempre trovare motivi per giudicare tutti. Chi giudica così può sempre vedere tutti male, visto che non sta lì a cercare fatti, ma solo pensieri. E se io voglio avere i pensieri, posso vedere tutti i mali continuamente. E Satana lo fa. non è per un credente di fare. Chi pensa così, vedendo male gli altri, senza chiare prove, e la cosa triste, ci sono tante opportunità dove le prove ci sono. Ci sono casi dove uno pecca e non devo immaginare niente, il peccato è visibile. Non devo andare a inventare cose che non sono vere. Chi va a inventare cose nella propria mente ha bisogno di essere avvertito, ammonito, per riconoscere il suo modo sbagliato e peccaminoso di pensare. Quando a te, che mi ascolti, vengono pensieri così di un altro, la cosa da fare è di riconoscere che non sono fondati e di scacciare dalla mente. Infatti voglio una cosa che solo da pochi anni sto imparando a fare. Mi dispiace che non ho imparato 20 anni fa, è grave, e non ho successo perfetto, ma ho visto da quando ho chiesto a Dio che mi sta aiutando tanto, sto imparando a scacciare i pensieri. Sto arrivando sento tanto triste che non ho cercato anni fa. Certi pensieri arrivano e dico no, non ho basi di poter valutare quello, e lo scaccio, lo butto fuori e non lo lascio rientrare. E ho scoperto che non è neanche tanto difficile, basta prendere una posizione davanti a Dio, riguardo avere il timore di Dio, e dire no, non ho le prove, non ci penso. E mi vergogno di dire che non è da anni e anni che lo faccio. Avrei dovuto fare da anni e anni, ma voglio incoraggiare voi di farlo da subito, di non permettere certi pensieri. Allora, passo brevemente a un altro esempio che mette in evidenza qualcosa che è un problema per ognuno di noi. In questo esempio, una persona si è sentita offesa. Ma io credo che probabilmente tutti noi siamo sentiti offesi nell'ultima settimana in qualche modo. Forse un po', forse tanto. Ma forse tutti noi in qualche modo ci siamo sentiti offesi in qualche situazione della settimana passata. Se non la settimana o le ultime 2 settimane, ma è una cosa molto comune. Allora, quindi l'esempio non è di parlare di questa persona e questo esempio, ma per farci pensare come possiamo noi ammonire gli uni gli altri con ogni bontà e ogni conoscenza. Allora, l'esempio è palese. Cosa ho detto domenica l'altro che è l'aiuto più bisognoso in ospedale? L'assistenza, cos'era? Vi do 2 scelte. Fisico o spirituale? Spirituale. Allora, qual è il bisogno di assistenza più grande anche fra di noi che non siamo in ospedale? Fisico o spirituale? Ok, io do un esempio della situazione in ospedale, però cambiando qualche dettaglio può applicare a me, a Giovanni, ad Adriano, a Stefania e così. Allora, mali ci sono, dopo un intervento così ci sono mali. Ad un certo punto arriva un infermiere per dare un'iniezione. La paziente dopo l'iniezione comincia a parlare di quanto fa male questa iniezione. L'infermiere cerca di alleggerire la situazione. Dai, non è niente, ma cosa vuoi, è un'iniezione. Va via, prossimo paziente. La paziente si sente offesa, ferita. Comincia a dire, ah, ma io non sono mica bugiarda. Non stavo mentendo, mi fa veramente male. Allora, questo fa stare giù. Analizziamo questo. Perché purtroppo questo succede con tutti noi. Quando noi ci sentiamo offesi, molto spesso stiamo ingrandendo nella nostra mente quello che ci offende. Quali erano i ragionamenti sbagliati di questa persona? E quale avvertimento, ammonimento serviva in quel momento? E poi, quali sono i ragionamenti sbagliati miei e tuoi quando io e te mi sento offeso? Perché siamo tutti così. Qual era il ragionamento sbagliato? Prima di tutto, l'infermiere ha veramente con prove considerata persona una bugiarda? C'erano le prove? No, non ha detto nulla di implicare questo. E quindi non dobbiamo permettere un pensiero così rientrare in testa. E quante volte quando mi sono sentito offeso ho permesso un ragionamento sbagliato di entrare nella mia testa e tu hai fatto la stessa cosa? Secondo, Perché questa persona si sentiva offesa? Perché mi sento offeso quando mi sento offeso? Cos'è che si sente offeso in noi? Il nostro orgoglio. Terzo, nonostante che c'era sicuramente dolore, questo senza dubbio, probabilmente la paziente stava vedendo la cosa senza un prospettivo giusto. E quante volte io personalmente posso assicurarvi, e io so anche di voi, vedo le mie situazioni in modo esagerato. Vedo problemi che mi portano a ansia o rabbia o turbamento perché non li sto vedendo in modo equilibrato. Allora, quale ammonimento serviva in quel caso e quale ammonimento serve verso di noi? Prima avevo bisogno di riconoscere l'orgoglio che spingeva a sentire offesa, perché ogni volta che mi sento offeso c'è di mezzo, ogni volta che mi sento offeso c'è di mezzo il mio orgoglio, ok? E se non lo vedo io ho bisogno che un altro mi aiuta, mi avverte di questo. Inoltre, aveva bisogno di credere il bene, cioè l'infermiere, come la visita dell'altro esempio, l'infermiere o stava disprezzando o stava cercando di incoraggiare, giusto? Allora, visto che non si sa perché non si può vedere il cuore, cosa bisogna credere? Che stava cercando di incoraggiare al suo meglio. E quindi bisogna, se non mi dice, io voglio disprezzarti, allora, se dice, ma sei stupido, non capisci niente, allora capisco che non vuole incoraggiare. Ma se solo dice, dai, non è niente, dai, passerà, io posso presumere, ah, ma non mi crede, o posso presumere, sta cercando di incoraggiarmi. Visto che non so, perché non vedo il suo cuore, come credente quale dei due devo scegliere? Il negativo, il giudicare il cuore, o credere il bene, quale devo scegliere? E se io non lo faccio, cosa deve dire la persona accanto a me? Mia moglie, una fratella, una sorella? Devi dirmi, Marco, stai giudicando il cuore, giusto? Ho bisogno di quello, perché ci sono le volte che giudico il cuore. Inoltre, avevo bisogno di vedere, di aiuto a vedere tutto in prospettivo. Forse uno avrebbe potuto dire, questo è un esempio, perché abbiamo tutti queste tendenze di vedere le cose in modo esagerato. Sai, fa male, non c'è dubbio, fa male. E questo mi dispiace perché è sempre difficile subire i dolori. Dall'altra parte, visto che è probabile che avrai molto più dolore prossimamente, nei prossimi mesi, potrebbe essere utile cercare di non concentrare sul dolore. Probabilmente questo è un piccolo dolore in confronto con quello che potresti avere. Quindi ringraziamo Dio per la grazia. E se io ho problemi che mi portano dolore fisico, mentale, di altri tipi, magari comincio a perdermi di prospettivo di tutto e agitarmi e ho bisogno di quel ammonimento, Marco. È vero che è stato un dispiacere, è vero che è una cosa brutta, pesante, ma dall'altra parte, alla luce dell'eternità, Marco, è così grave, Marco? E con l'aiuto del fratello o della sorella che ho accanto, posso dire, no, hai ragione, grazie, non avevo visto, lo stavo vedendo troppo grande. Abbiamo bisogno di questo. Allora, abbiamo tutti quanti bisogno di questo tipo di ammonimento tante volte alla settimana. Soprattutto la persona più adatta a darci questo sarebbe chi? Per tanti di noi. Il nostro coniuge. Perché è lì in casa che spesso ci sfoghiamo, che vedono, sentono quello che abbiamo di pensieri per voi. Sarebbe i genitori o con chi vive. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo tanto bisogno. Perché? Perché qual è lo scopo? La nascita è una cosa stupenda, ma non vogliamo che restiamo lì. È una cosa brutta. Vogliamo crescere, è uno dei mezzi più belli, e quando pieno di bontà, vero amore per il prossimo, di vere motivazioni puri, con atteggiamento, con motivazioni, pieno di bontà e pieno di conoscenza, in modo che quello che diciamo non è un pensiero nostro, ma è fondato sulla verità di Dio. Quando possiamo aiutare gli uni gli altri a rendere ogni ragionamento, ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Pensieri sbagliati abbiamo tutti, molto spesso, è normale, è il campo di battaglia più grande della vita. Tentazioni, Giulia, Martina, vivono dove c'è molta tentazione di voler l'approvazione degli altri, essere vista come speciale, come carina, come apprezzata. E spesso si fa ragionamenti cominciando a fare piccoli piccoli compromessi sempre più grandi, tenendo cose nascoste, e così si crea una menzogna di vita a causa di pensieri falsi, perché Satana spesso dà veleno in forma di cubetti di zucchero che sono buoni. Abbiamo bisogno come mariti, avete bisogno come mogli, abbiamo bisogno fratelli e sorelle, come dipendenti, come vicini di casa, abbiamo bisogno di vedere i nostri ragionamenti alla luce della scrittura. Abbiamo bisogno quindi gli uni degli altri. Quindi prego che possiamo essere, detto proprio come Paolo dice, che possiamo essere ricolmi di ogni conoscenza e pieni di bontà, in modo di essere capaci a ammonirci a vicenda con amore per la nostra crescita. Preghiamo. Padre, grazie che non ci fai nascere per poi abbandonarci, ma tu con la nostra nascita inizi una buona opera in noi che porti a compimento nel giorno di Cristo. Ma tu usi vari mezzi, e uno dei mezzi importantissimi che tu usi è il ruolo gli uni nella vita degli altri, non in modo invasivo, non in modo sbagliato, anzi questo tu insegni che deve essere fatto pieni di ogni bontà, quindi con motivazioni pure, non con interessi, e poi ricolmi di ogni conoscenza, non che uno dà il suo parere, ma che quello che viene detto con molto cura, di essere attenti a quello che dichiari tu. Però quando viene fatto come insegni tu, è uno strumento meraviglioso che ci protegge da tantissimi sbagli ed errori, ci protegge da camminare nelle strade sbagliate, oppure quando abbiamo già intrapreso una strada ci permette di tornare indietro, per quanto è difficile. Però quanto è meglio tornare indietro che subire tutte le conseguenze. Padre, grazie per la tua cura. Ti prego che possiamo dare assistenza spirituale gli uni agli altri con amore, in modo che edifica. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.